Allora, ci è rimasto ancora un po' del Vangelo di Giovanni. La missione adesso, il tema della missione, versetto 21, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Quindi, dopo che si è fatto riconoscere come il crocifisso, guardate le mie mani e il mio fianco, avete ascoltato, adesso dà la missione. C'è stata un'inclusione tra pace a voi e pace a voi. La pace racchiude tutto, il bene messianico della pace racchiude tutto, che abbiamo detto che non è una conquista, ma è un dono. Per natura sua è un dono. Abbiamo parlato della pace, abbiamo parlato della gioia, adesso nasce la missione. Come il Padre ha mandato me, così anche io mando voi. Io ho lasciato la Bibbia e il testo.
Se mi dici dove sta?
No, ce l'ho nella... Devo andare io, una Bibbia, solo una Bibbia, mi sa, tanto il testo greco ce l'ho. Guardate in due. Allora, stiamo facendo l'apparizione ai discepoli. Gioirono e Gesù disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me. Allora, pace a voi, e mostrò il costato e le mani. Pace a voi, e gli dà la missione. Quando lo hanno riconosciuto, perché dico che lo hanno riconosciuto? Guardando i segni della passione, si sono accorti che è proprio lui, è Gesù, il crocifisso, che è risorto. E allora, da capo, pace a voi, quindi pace a voi, riconoscetemi, pace a voi, andate. D'accordo? Quindi questo tema della pace, questo è fondamentale, o no? Nella parola del risorto. Cioè, è la pace che viene da Dio. E adesso vedremo, alla fine di tutto, la missione a che cosa porta. Il riconoscimento, la missione, a che cosa porta? Luca, ve lo ricordate? Che era la pace per Luca? Che viene da Dio e indica che è stato cancellato il muro di divisione che c'era, di separazione fra noi e Dio. E una volta cancellato questo, noi godiamo della stessa pace che è Lui, il Signore, e la viviamo nei rapporti fraterni, comunitari, qui sulla terra. Ma la pace è Dio, perché è comunione, perché è amore. Si può dire che uno ama ed è in guerra? Assolutamente no, da parte sua. Da parte degli uomini c'era questa divisione voluta, cercata, e c'è forse ancora, no, forse c'è. Chi ha tolto questa, chi ha eliminato questa separazione? Lui, ma nel rispetto della nostra libertà. Perché abbiamo detto che queste cose si realizzano quando uno è libero. Vi ricordate ieri? Quindi stiamo riprendendo questo discorso. Adesso, da questo dono nasce che cosa? E adesso lo vediamo. Nasce la missione. Ma come la intende Gesù risorto la missione? Come io, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Allora, che dobbiamo dire a proposito di questo? Qual è? Prendiamo la larga. Qual è il comandamento più importante? L'abbiamo detto ieri, ci ritorniamo, no? amatevi come io vi ho amati. Vediamo un po', che impressione vi dà questo comandamento? Guardando il mondo, è Gesù che dice ai suoi: amatevi come io vi ho amati. Amatevi come io vi ho amati. Guardando il mondo, non vi dà l'impressione un po', così a primo ascolto, di essere un po' angusto? Dice: allora, tutto si risolve nel volemosi tanto bene fra di noi, anche se è molto difficile, difficilissimo, però è tutto qui, è questo. No, no. Allora, quindi partiamo da questo, adesso ritorniamo alla missione. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. A chi? Viene precisato, vengono precisati i destinatari? Assolutamente no. Quindi noi non sappiamo, leggendo questa frase di Gesù, chi sono i destinatari. Ecco perché sono partito dal comandamento: amatevi. Cioè, i destinatari sono gli altri che saranno cristiani, il gruppo che si amerà. Quindi non si precisa, ma già l'indeterminazione è già eloquente di per sé, perché se tu non determini chi è il destinatario, significa che non vuoi certo restringere, ma vuoi allargare. Allora, ma leggiamo un'altra affermazione di Giovanni: come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. 17-18. E allora lo precisa in un altro punto, i discorsi di addio famosissimi che da ieri stiamo vedendo, no? Importantissimi. Nel mondo, ecco. Quindi, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Dove? Nel mondo. Ah, ci troviamo qui davanti a una parola che nel Vangelo di Giovanni non ha senso univoco. Cioè, significa solo una cosa. E allora interroghiamo i testi. Oh, non è solo il luogo dove si svolge la missione, parla di destinatari. Allora, potremmo trovare nel Vangelo di Giovanni anche dei testi che sembrano in contraddizione. Cerchiamo di capire. 3:16, il dialogo con Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muore, ma abbia la vita eterna. Beh, qualche concetto è positivissimo. Ha tanto amato il mondo, quindi indica una totalità, una totalità. Oh, quindi destinatario dell'amore che arriva fino a tal punto da dare significa consegnato il figlio per l'innalzamento sulla croce. Allora, ha tanto amato da dare suo figlio, e suo figlio ha accettato. L'amore del Padre che attraverso il figlio si apre sul mondo è disponibile ad accogliere tutta la realtà, tutta, anche nei suoi... Io so che quando si dice questo c'è un problema. E da dove me ne accorgo? Dalla mia vita e dalla vita vostra me ne accorgo. E quando si dice tutta la realtà umana, l'abbiamo già detto in questi giorni, no? Non abbiamo la categoria di comprensione. Tutta la realtà, ma escluso nel concreto della vita, Bartolo, che mi è antipatico. Tutta la realtà, ma escluso chi mette a repentaglio la mia vita. Tutta la realtà e tutti gli uomini, ma esclusi quelli che fanno del male ai miei figli. Tutta la realtà, ma escluso... No? Oh, questo non si dice, perché se io ve lo chiedo, voi non lo dite. Voi non lo dite. Però di fatto è così. Non resta nulla escluso del mondo. Mondo è pure la creazione. È pure la creazione che Dio ha affidato all'uomo. È legata al suo stesso destino. Le radici della nostra cura nel senso di interessamento, di azioni positive nei confronti del mondo, partono da questo. Ci ha affidato il mondo Dio, la prima pagina della creazione, il creato ce l'ha affidato. Siamo indissolubilmente legati come destino alla creazione. Vabbè, quante riflessioni potrebbero partire, ma ognuno, io che vi posso dire, fino adesso sono stato io un ottimo affidatario, oppure che cura ho avuto della creazione? Quindi il mondo come creazione, ma è l'umanità che Dio ama e pare soprattutto e per la quale ha donato il figlio. Mondo è anche quella porzione di umanità che rifiuta il dono di Dio. Pure quello è mondo. E che giunge sino a organizzare e a organizzarsi nel rifiuto, no? Perché dico questo? Perché Giovanni dice questo? Perché poi l'hanno messo in croce. Hanno organizzato il rifiuto. Hanno espulso. Pietro ci dirà che è stato ucciso fuori della città, fuori dalle mura della città, fuori. Il rifiuto organizzato, no? Pure loro sono destinatari dell'amore del padre nel figlio. Ora, se per questo è che questo è per Dio, per il padre ed è per il figlio, conseguentemente, evidentemente, come il padre ha mandato me, io mando voi, deve essere uguale anche per i discepoli. Certo, il discepolo, attenzione, dice Giovanni, 17:16, essi non sono del mondo. Ecco, qui sembrerebbe contraddittorio. Se tu mi dici che il mondo è tutta l'umanità, poi tu dici, essi non sono del mondo, e poi dirà Gesù, non prego per il mondo, ma facendo il discorso, come lo stiamo facendo, in maniera ordinata, che capisco io? Essi non sono del mondo, non del mondo nel senso che non appartengono e che non devono amare quella porzione del mondo, è impossibile, il figlio ha dato la vita, ma non devono usare la logica del mondo, la logica del rifiuto e della non accoglienza, quella non la devono usare, non si devono confondere, ma proprio perché gli vogliono bene al mondo. Stamattina parlando con uno di loro, qui della comunità, parlavo della figura del giusto che soffre, riferito a situazioni ecclesiali, e ho detto, quante stupidaggini si dicono. Il giusto perché soffre? Il personaggio biblico del giusto perché soffre? Perché dice la verità, la dice e la vive, ecco perché soffre. Non soffre perché vede che tutto è menzogna e sta zitto e si copre. No, quella è una sofferenza stupida. Il giusto soffre perché non usa la logica del mondo. Usa la logica di Dio, mettendo a repentaglio la sua vita, la sua serenità, la sua sicurezza. Ieri abbiamo detto che la pace di Dio si vive pure nel suo opposto. Qual è il suo opposto? La persecuzione. ma sei in pace perché sai che stai facendo la volontà di Dio, anche se quella ti costa la persecuzione, la sofferenza. Quindi Gesù questo dice ai suoi: essi non sono del mondo, non seguono questa logica, quella del mondo, anche se quella logica li crocifigge come hanno crocifisso lui. Non deve usare quella logica, ma deve stare dritto, vivendo la logica di Dio, proprio per aiutare quel mondo. Questo passaggio, fermatevi, interrogate la vostra testa. Chi c'è nella vostra testa? E quando parlate o vi imbattete in uomini e donne che non usano la logica di Dio, che posto hanno nella vostra testa e quindi nel vostro cuore? Sono espulsi. No, questo non c'è bisogno di... è così. Non hanno nessun posto. Quindi dice, non siete del mondo. In questo senso, non dovete usare la logica del mondo, dovete usare la logica di Dio, di mio padre e la mia. Cioè, io interrogo sempre Antonello su questo perché ho paura che quello che ha afferrato qui lo perde subito. E la logica di Dio è quella, la vita è donata. E quando la vita è donata, è in pace. Oh, Gesù sulla croce che era? Era arrabbiato secondo voi, nonostante gli spasimi, i dolori atroci, indicibili, era arrabbiato? Oppure in fondo, nonostante quello che subiva il suo corpo, in fondo era in pace? Perché stava dando la pace? Anche se quelli mica lo capivano, l'hanno insultato, l'hanno trattato con ironia, non lo hanno riconosciuto, anche se era consapevole che in quel momento quella era la prova per loro del suo fallimento. Paradossalmente per loro era quello, quella morte era il segno della menzogna. Eccolo là, ma è morto lo stesso per loro. E io lo so perché Luca mi dice che subito quel sacrificio è diventato salvezza, subito, immediatamente, mentre si stava ancora consumando. Allora, quindi deve restare di fronte a questo mondo, nel mondo, dice, non sono del mondo, ma sono nel mondo. Deve essere segno luminoso della presenza di Dio. Adesso parleremo di questo, della sua perenne e incrollabile, nonostante tutto, fedeltà e disponibilità e misericordia. Io non prego per il mondo, cosa vuol dire? E questo sembra contraddire tutto. No, forse seguendo la linea non contraddice. Io non prego per il mondo. Lui ha pagato per il mondo, quindi che vuole dire? La logica è sempre questa, sempre una contraddizione, ma più che una contraddizione, fondo in fondo, forse, un po' di minaccia c'è, minaccia buono, no? Come il padre? Che significa come il padre?
Con la stessa maniera.
Questo come? Perché l'ha usato pure prima Gesù come, eh? È un come pesante, che dice origine e modello. L'origine e il modello. E allora, quindi la missione dei discepoli trova la sua origine in chi? nella missione del figlio, che trova origine e modello nella missione del padre che ha affidato al figlio. Ma andiamo ancora più a fondo. Come il padre ha amato me, 15:9, così anch'io ho amato voi. La missione non è solo un gesto d'amore, un degnarsi, quando sono buono io oggi. Bartolo è venuto a rompermi le scatole e gli ho fatto un sorriso, Bartolo ti voglio bene, e poi sono andato. Meno male che sei andato presto, se no poi non so chi c'è. Un gesto d'amore scaturisce da una comunione d'amore. Come il padre ha amato me, così anch'io. Vedete, la stessa costruzione, la stessa forma, cambiano i verbi. Come ha mandato me, mando voi. Ha amato me, ma amo voi. Se, poi ci soffermeremo sul tempo usato, perché ormai questo siete diventati bravissimi. Quando dico una parola è subito voi capite. Ah sì, allora sì, che ha fatto una volta e continua a fare. È giusto, il perfetto, quindi l'avete imparato da questo punto di vista. La sorgente della missione è la comunità, è la comunione più che la comunità, trinitaria. Di lì nasce la missione. Da questa circolazione eterna, perfetta, totale, di amore, dal padre al figlio. In principio era il verbo, e il verbo era presso Dio. Così comincia Giovanni, no? E il verbo era Dio, che è l'amore, che è lo Spirito Santo, no? Questa circolazione d'amore che non si ferma mai, eterna, perfetta, totale. Di lì nasce, e il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo non sono dono, si fanno dono, e la loro essenza, si fanno dono reciproco. E allora, la missione che nasce di lì, che significa? È un gesto? No, è l'essenza. Allora, come la facciamo? Un disegno, io non so disegnare, quindi ve lo dico così, poi ognuno lo facesse come vuole. Io a fare un cerchio non sono capace. E allora, un cerchio, così lo faccio meglio, senza strumento in mano, no? Così col dito lo faccio meglio. Un cerchio è la comunione di vita fra Padre, Figlio e Spirito Santo. Di lì parte una linea, che è quella della missione, e sappiamo chi deve raggiungere il mondo, e l'abbiamo spiegato, però non abbiamo detto ancora tutto. Abbiamo detto l'origine, abbiamo detto l'espansione di questo amore che è Dio Trinità, con il coinvolgimento dei suoi discepoli. L'immagine ce l'avete sempre davanti, un'immagine bella, fissa. E poi la finalità. Qual è? Basta? Basta dire il cerchio e la linea, e poi? E dove va a finire questa linea? Quindi, per essere più netti, non è solo il nucleo d'origine, il cerchio, ma è anche il punto d'arrivo. Il punto d'arrivo, 17:21. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una sola cosa. Quindi, origine e fine. E a un certo punto quella linea non ci sarà più. Saremo dentro la circolarità dell'amore, eterno, perfetto, senza nemmeno un istante. Noi lì dobbiamo andare. E questo è il fine della missione. Ricordate ancora 14? Io è meglio che me ne vada, adesso vedremo, perché mi devo andare a preparare un posto. Un posto dove? Mica ce lo immaginiamo come le mille e una notte, non so come dire, c'è un posto, una bella villetta dove starò io, mio padre, mia madre, i miei fratelli, le persone che ho voluto bene, tutti gli altri fuori, e non ci daremo fastidio reciproco, no? Dice ognuno a casa sua là. E là non ci saranno furti, non ci sarà niente. Oh!
Non pagheremo le bollette.
Allora, no, soprattutto è che tutti fuori. Allora, la missione quindi nasce da una comunione e tende alla comunione. Ma quella linea che poi scomparirà è importante. Perché è importante? Perché quella linea siamo noi. La credibilità di tutto questo, da cosa dipende?
Dalla vostra testimonianza.
Dalla linea che siamo noi. Ma quale credibilità può avere tutto questo discorso, se non il discorso che belle cose si sono inventati i cristiani, quando la comunione con la Santissima Trinità, quando non siamo capaci nemmeno di vivere un istante di comunione. Dobbiamo tornare indietro, come abbiamo cominciato questo discorso, amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati. Come? Stiamo analizzando il come, cioè origine e modello. Non perdete i nessi, perché sennò poi, che bel discorso che ha fatto Don Giacomo oggi, a proposito dei predicatori, dice, no? Che bel discorso, sì, Don Giacomo l'ha fatto, è stato bravo, e poi, nel nome suo, ce lo dobbiamo ricordare, nel nome suo, i predicatori vanno. Quindi la credibilità dipende dalla comunità di Cristo, perché il mondo sappia che tu mi hai mandato, 17:23, che altro che un gesto, come sono buono, come sono bravo. Quindi non è un comandamento angusto, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, altro che angusto. È un comandamento che ci vuole portare dritti dentro la vita stessa di Dio. Ma Dio poi ha pagato qualcosa per questo, no? È credibile Dio? Gesù è stato credibile? In che momento è diventato credibile? Vabbè, ormai. Allora, lasciamo stare i verbi, perché adesso dobbiamo pur procedere, no? Però il Figlio è continuamente inviato, come il Padre ha mandato me, il Figlio è continuamente inviato, continuamente. Non è che adesso ha fatto, se n'è andato, si è seduto, dice, io sto alla destra del Padre, ma qui l'aspetto. No, continua l'azione. Attraverso il Santo Spirito, adesso vedremo, no? Il suo Spirito, che il Padre ha dato a Lui e Lui ha lasciato qui per noi. Allora, il Figlio è continuamente inviato, è sempre inviato. Stando così le cose, chi è il discepolo che fa la missione? Chi dovrebbe essere? Per mezzo dello Spirito Santo, colui che rende ora visibile e incontrabile Gesù crocifisso e risorto. Però ricordatevi tutto quello che sta dietro, quello è il discepolo. C'è una sola missione è quella che il Padre ha affidato al Figlio e il Figlio affida a noi. È una sola missione, non ce ne sono due. Quella di Gesù e quella nostra è unica, e dobbiamo essere la trasparenza del Signore. Lui deve vivere in noi. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, San Paolo. Anch'io mando voi. Lui è stato mandato dal Padre, e a noi chi ci manda? Il Figlio. Quindi si inserisce. Ma ha detto pure, non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Quindi il protagonismo di Gesù, no? Dentro tutta questa storia, del Figlio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mandato che manda. Origine, mandato che manda a dare testimonianza dell'origine e perché tutti ritornino all'origine. Ma per tornare il missionario deve essere come? Beh, un riferimento che leggiamo una volta all'anno solamente. Quando ebbe lavato loro i piedi, capitolo 13, versetto 12, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Vi devo dare una cosa che mi appartiene spiritualmente. Ogni anno puntualmente questa frase di Gesù mi martella nella testa e nel cuore. Capite quello che vi ho fatto? E se mi martella significa che è una percezione, vi ricordate come quelli che si apre poi uno spazio dentro cui Dio deve entrare, e quello spazio che io capisco che mi manca qualcosa, che non riesco ancora a capire, insomma, capite questo richiamo di Gesù. Voi mi chiamate il Maestro, il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi. Oh, lavare i piedi che significa? Ve lo capiamo. È l'offerta della sua vita, no? L'abbiamo detto mille volte. La credibilità di Gesù dipende dal fatto che l'ha detto e l'ha fatto. Non è che poi chiuso il cenacolo ha detto ognuno a casa sua, perché tanto stanno venendo ad arrestarmi, ma ognuno, la recita è finita. Parlavamo di recite liturgiche, no? La recita è finita, ci hanno fatto com'è bella quella chiesa che si fanno tutti questi spettacoli, e poi no, Gesù non ha fatto così, dal cenacolo alla croce, ha reso vere le sue parole. Allora, quindi vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto io. Allora, quindi la trasparenza, una missione delegata. Io devo guardare la missione che ha fatto Gesù. Giovanni usa vari termini per indicare la missione. Gesù descritta come salvare, proferire la parola di Dio, donare lo Spirito senza misura, compiere le opere del Padre, dare la vita. Vedete quanti modi per indicare poi tutti la stessa cosa. Ma Gesù come si... che cosa cogliamo in Gesù? Nei rapporti suoi con il Padre? C'è una costante in quello che fa Gesù. Obbedienza. È sempre obbediente. L'obbedienza. Beh, qui è mo su questo l'obbedienza, che indica fiducia in chi ti dice Gesù ha fiducia in suo padre, ma perché? Ne conosce la dedizione nei suoi confronti, sa che non è possibile che gli chieda di andare in croce per un atto supereroico dimostrativo. Glielo chiede perché gli vuole bene e perché è lo stesso suo amore, poi, e lui vuole bene a padre e per questo glielo chiede. Lui è sicuro di questo. Quindi obbedienza, fiducia, fedeltà. Ma nasce tutto lì, dall'origine. È lì che uno deve mettere lo sguardo per quello che è possibile. Altrimenti perde quei pezzi. Gesù non è venuto a dire parole sue, né a compiere opere proprie. È l'obbedienza. In tutto ciò che dice e fa è la trasparenza del Padre. Attraverso di lui deve essere riconoscibile chi? Il Padre. E noi, e attraverso di noi, deve essere riconoscibile il Figlio. Come opera di un altro che agisce. E deve essere riconoscibile lo Spirito Santo. Eccolo qui, ricevete lo Spirito Santo, poi dice, no? Spirito e missione sono strettamente legati. Anche lo Spirito è un missionario. Che vi credevate? Anche lui è un missionario. 15:25. Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, quindi anche lo Spirito, come Gesù, si muove nella linea della più totale obbedienza. Non dice parole sue, ma parole già udite. 16:13. Non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Qual è il suo compito? Di rendere a noi contemporaneo Gesù, vivo e vero, qui, ora. Questo è la sua, è il suo compito. Qui, ora, e come ci ha insegnato Luca, in maniera particolarissima, nell'ascolto della parola e nella frazione del pane. Qui e ora, non domani e non prima, qui e ora, ci rende contemporanei di Gesù. Lo Spirito è la contemporaneità di Gesù. Senza questo non si potrebbe parlare di missione. Perché? Perché le parole e le opere di Gesù resterebbero nel passato. Come un ricordo, nel senso italiano del termine, un ricordo, qualcosa che c'è stato, ma che adesso non c'è. Giovanni sottolinea a più riprese che l'uomo senza lo Spirito è impotente, resta impotente di capire, di annunciare, di entrare nel mondo di Dio. Ci ricordiamo alcuni passi, Nicodemo, che cosa gli dice Gesù? 3:5, non si può entrare nel regno se non si rinasce dall'acqua e dallo Spirito, lo ricordate? È impossibile. Quindi chi è il protagonista di questa rigenerazione, di questa capacità, questa possibilità che viene data? È lo Spirito. Senza la sua forza l'uomo rimane chiuso nel suo cerchio di impotenza, di incomprensione. 3:6, ciò che è nato dalla carne è carne e ciò che è generato dallo Spirito è Spirito. Ma ancora un altro personaggio importante di Giovanni, la Samaritana. 4:23, viene l'ora, ed è questa, in cui gli autentici adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Questi sono gli adoratori che il Padre cerca. Quindi, qual è lo spazio, visto che stiamo parlando sempre di spazio, aperto, perché Dio possa incontrarci? Sono lo Spirito e la rivelazione di Gesù, la verità, che lo Spirito rende a noi contemporanei. Gesù, verità. Ma 7:37-38, nel momento culminante della festa delle capanne a Gerusalemme, chi ha sete venga a me, beva chi crede in me, come dice la scrittura, scorreranno da lui fiumi di acqua viva. E poi 17:39 si riferiva allo Spirito che i credenti avrebbero in seguito ricevuto. Lo Spirito non era ancora venuto. Perché? Poiché Gesù non era stato ancora glorificato. Attenzione, però dobbiamo fare un altro passaggio adesso. Si riferiva allo Spirito, però non era ancora venuto, perché lui doveva essere glorificato. E che intende Giovanni per la glorificazione di Cristo? La sua elevazione da terra. Allora, dobbiamo leggere un altro brano, è necessario adesso. Uno dei soldati gli trafisse il fianco con la lancia e subito ne uscirono sangue e acqua. Che cos'è l'acqua? È lo Spirito. E il sangue che cos'è? È il segno concreto della vita che Gesù sta donando. Lì viene effuso, dice Giovanni, lo Spirito Santo. Lo Spirito rende possibile la testimonianza. Gesù ci avverte che i discepoli saranno odiati dal mondo e perseguitati, ma proprio lì si manifesterà lo Spirito Santo.
E qua noi gli diciamo Gesù,
Quindici, 25, 27, lo Spirito di verità che procede dal Padre testimonierà in mio favore. Anche voi mi testimonierete, perché siete con me dall'inizio. Giovanni ha immaginato tutto il suo racconto come un grande processo fra Cristo e il mondo, e che si svolge dentro la storia. Quindi lo Spirito che fa? Testimonia a favore di Gesù Cristo. Ma questa testimonianza adesso continua, e continua attraverso, che lo Spirito continua a testimoniare, continua attraverso i discepoli. Ma la prima testimonianza, sapete a chi la dà? Noi abbiamo pensato subito agli altri. No, la dà a te stesso. Testimonia dentro di noi Gesù Cristo, lui è la verità, lui è la salvezza, lui è l'inviato del Padre. Lo dice a me prima di tutto lo Spirito e mi rende forte per dare questa testimonianza. Davanti all'ostilità che i discepoli incontreranno,
quando si incontra l'ostilità, che cosa nasce?
Che può succedere? Che ti viene meno il coraggio, che ti assalgono i dubbi, l'abbiamo visto Luca. Perché questi dubbi che salgono nel vostro cuore? No? Ricordate? Può succedere questo: lo scandalo, lo scoraggiamento, la paura. Lo Spirito difenderà Gesù nel cuore dei discepoli. Questo significa che li renderà sicuri.
Questo
significa che li renderà sicuri nella loro disobbedienza a chi? Al mondo. Obbedienti a Dio, ma disobbedienti al mondo.
Di che abbiamo bisogno? Noi, dopo una settimana,
di che abbiamo bisogno? Della certezza della fede.
E chi ce la deve dare questa certezza? Lo Spirito Santo.
Che succede a questo punto? Che Gesù soffiò, guardate, soffiò su di loro, alitò, soffiò, per questo è un gesto biblico, che risale proprio all'inizio, 2:7, allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Capitolo 37 di Ezechiele, la visione che non dobbiamo sbagliare nell'interpretazione, però ci dice che quelle ossa hanno ripreso vita perché il Signore Dio dice: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Soltanto questo spirito è capace di ricreare l'uomo e di strapparlo al peccato. Ancora Ezechiele, 36, il capitolo precedente, e il Salmo 51, per esempio. Lo dirà anche Luca nella sua Pentecoste. Lo spirito ricrea la comunità, rigenera, ricrea degli apostoli e la apre alla missione. Ma Giovanni afferma che lo Spirito è il dono di Cristo. Che dici, Nino? Qualche volta qualche catechesi sullo Spirito Santo va fatta, Va fatta, perché io non capisco che cosa capiscono. Cioè, io non capisco che cosa capiscono certe volte. Ho delle strane sensazioni, ecco. E invece il fondamento è qui, nella parola, e uno deve essere preciso in queste cose, se no poi facciamo la New Age cattolica, no? Anzi, o questo o quello, pari sono, e non è così. Allora, lo spirito viene dal soffio di Cristo risorto, ne abbiamo già parlato, no? Di quello che venne da me, dice: ma tu perché dici al Gesù risorto, riempici di Spirito Santo? Ma scusa, quello è il Padre che dà lo Spirito. Ehi, dottor, ti trovi improvvisamente, dici: beh, mo qua, altro che settimana biblica che ci vuole. Allora, il pensiero corre subito alla croce, dalla quale scaturì. Vieni, Santo Spirito, vieni. Dove devo venire? Dove devo venire? Dentro quale struttura umana e di credenti devo venire? Una struttura di un uomo o di una donna o di un giovane dentro cui non esiste comprensione del segno. Giovanni, i sette segni, no? È l'ultimo. Gesù crocifisso e risorto. Ma se tu non capisci questo, ma chi vuoi incontrare? Ma chi credi di incontrare? Non so se mi spiego. Chi credi di incontrare? Una forza, una potenza esterna che ti prende e ti fa fare quello che tu non sai fare o non puoi fare veramente. Questo pensi che sia lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti testimonia che quello è il segno più grande e che tu sei chiamato a viverlo, perché tu devi essere trasparenza di Gesù. Ma dove vuoi che venga lo Spirito Santo se tu non sei capace di vincere nemmeno i sentimenti più stupidi e semplici di inimicizia, di... Ma dove vuoi che venga? Dove deve andare lo Spirito Santo? Capite? È un momento questo importante per la nostra vita pure, eh? Oh, Nino l'ho chiamato in ballo perché lui, come responsabile del gruppo del rinnovamento, deve tenerci particolarmente a questo, perché altrimenti siamo degli invasati. Che è proprio non hanno niente a che fare con il mistero della fede, altrimenti. Quindi, il Cristo risorto non soltanto dona lo Spirito in vista della missione, ma attenzione, perché è dato lo Spirito? A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Quindi la missione in vista del perdono dei peccati. Vedete lo stretto legame fra Spirito Santo, comunità dei discepoli e perdono. Noi siamo dei perdonati prima di tutto. E se questo non lo capiamo, noi siamo dei salvati con la consapevolezza di essere salvati, di essere dei perdonati. La pace, ve la ricordate? Dio ha fatto pace con noi. Ci ha offerto la pace nel Figlio Gesù. Chi può operare questa trasformazione? Chi? Lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo attraverso chi agisce? Attraverso la comunità dei redenti e dei perdonati. La comunità di Cristo. Allora, mamma mia, qua veramente lo dico sinceramente, e ti tremano i polsi perché tocchi con mano la responsabilità dei discepoli di Cristo e della comunità dei discepoli. Siamo dei perdonati che hanno ricevuto il perdono e attraverso i quali lo Spirito Santo raggiunge tutti gli uomini per perdonarli o vuole raggiungerli. Non è la comunità di quelli che giudicano, perché qui ho sentito qualcuno dire questo, qui, dopo tutto quello che abbiamo detto, no? Dopo tutto quello che abbiamo detto, qualcuno, non dico a chi appartiene o che cosa fa, dice, vedete, questo è il potere della Chiesa. Già la parola potere, già mi suona male. Potere. Allora, a colui saranno perdonerete i peccati, saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Non entro nel fatto del termine che significa preciso, vabbè, non abbiamo tutto il tempo necessario, no, entro nel fatto del meccanismo. Cioè, la Chiesa ha il potere di perdonare? No. Il giudizio è quello che ha dato lui. Dio, tanto amato, ha dato suo figlio. Dio ha giudicato il mondo e ha dato il figlio. Questo è il giudizio, no? Il giudizio non è dalla parte della comunità che dona la misericordia. E che roba nostra la misericordia. Possiamo essere misericordiosi, come il Padre nostro che è nei cieli. E vi ricordate? No, mi viene adesso questo aggancio. Matteo, vi ricordate? Siate misericordiosi, come misericordioso Luca. Matteo però poi è la stessa cosa. In primo, soffermiamoci su questa parola. Misericordioso che significa per l'Antico Testamento? Perdonare. Dio è misericordioso perché perdona. Perché aiuta, l'abbiamo detto altre volte, soccorre chi è nel bisogno. Per questo Dio è misericordioso. Quindi noi siamo chiamati a essere testimoni di questa misericordia. Non detentori o potenti, coloro che possono. Quindi non è dalla parte della comunità il giudizio. La comunità dona e diventa canale di dono. Il giudizio, sapete chi se lo dà? Se lo dà da se stesso il peccatore, che o accetta o rifiuta questa misericordia. Punto. Allora, siamo a meno un quarto. Eh sì, già. Adesso ci resta di incontrare un simpaticone, Tommaso, come no? Adesso lo rivalgo, che avete un po' di antipatia verso Tommaso, che dite?
No,
è un simpaticone, meno male che c'è Tommaso. E...
Tommaso.
E poi c'è un altro simpaticone, lo dico proprio nel senso affettivo del termine, che è il grande, grandissimo Pietro, grande, grandissimo, e che poi capiremo perché è grande, grandissimo. Non lo dico nel senso cattolico del termine, Pietro il Papa intoccabile, no? Lo dico alla luce del Vangelo di Giovanni. E poi ci sarebbero, ma vabbè, cerco adesso di fare una sintesi di questi personaggi per chiudere il corso nella ultima ora che ci rimane.